10:38, un saluto a Mattia Diletti dall'altra parte del telefono. Buongiorno, come stai anzitutto?
Bene, buongiorno a voi e con poco sonno ma presente.
Quello immaginavamo, insomma, ma sappiamo che ce la farai e ce la faremo. Allora, Mattia, con te ci siamo sentiti qualche tempo prima delle elezioni di martedì scorso. Sei stato un profeta, direi discretamente buono, perché avevi raccontato in quell'occasione quello che sarebbe poi successo, e in effetti è successo. E adesso, insomma, andiamo a vedere, viste le tue capacità divinatorie, che cosa ci può offrire il futuro. Prima però dei grandi discorsi, noi avevamo un interrogativo da chiederti su una questione forse secondaria, però che ci ha molto interessato. Martedì si è votato per il presidente, si è votato per il congresso, si è votato per il senato, si è votato anche per tanti referendum in giro per gli Stati Uniti d'America. Tu segnalavi come tutti i referendum antiproibizionisti abbiano trionfato in giro per il paese, e è un dato appunto che ti chiediamo. Un altro che ci aveva molto incuriosito e interessato era quello che ha fatto, sostanzialmente ha indetto Uber contro una norma che lo riguardava. Uber ha investito un sacco di soldi su questo referendum e alla fine ha vinto. Ecco, sono segnali che apparentemente possono sembrare contraddittori, ma che tipo di realtà ci ripropongono?
Questo è veramente un punto di vista molto interessante sugli Stati Uniti. Ci sono questioni che riguardano i temi che hai toccato, ma anche la dinamica di sistema. Ti aggiungo anche che nella Florida, dove ha vinto Trump, invece è passato un referendum che ha aumentato il minimo salariale. Quindi abbiamo sempre segnali strani, tra virgolette, certo, che però vanno letti, nel senso che innanzitutto quando si vota negli Stati Uniti tu praticamente non voti per il presidente, il senatore, il deputato, voti per un lenzuolo in cui ci sono tutta una serie di voti su un lenzuolo su cui ci sono tutta una serie di elezioni, anche delle istituzioni locali, e poi sempre un grande pacchetto di referendum. Ovviamente ogni Stato alla sua legge per ammetterli, ma è molto facile far arrivare a proporre un referendum da mettere su una scheda elettorale. A volte anche referendum di contea, c'è di tutto. Mm-hmm. Io una volta facevo lezione con una scheda elettorale della California nel 2008, dove c'era un referendum degli animalisti per l'ampliamento delle dimensioni delle aie dei polli, per dire. Molti di questi referendum, proprio perché sono molto specifici, spesso un po' te li porti da casa, cioè tu li proponi, riesci a farli passare e poi organizzi la base elettorale che li vota, perché noi adesso non li vediamo, ma non sappiamo, per esempio, questo referendum della California voluto da Uber, quanto è stato votato. Sicuramente non avrà i numeri delle elezioni presidenziali, certo. Bisogna essere informati, interessati, vanno organizzate. Io la cosa che secondo me, se uno facesse un referendum del genere in California con un vero dibattito, non oscurato dal dibattito presidenziale, ma con la discussione vera, un certo tipo di attivismo sindacale, eccetera eccetera, questo referendum Uber non lo vincerebbe mai, cioè 9 volte su 10 lo perde. Secondo me quello che succede è che questa democrazia degli interessi, che è l'America, si riesce appunto un po' a portarsi da casa un referendum, perché se tu vai a vedere poi quello della Florida sull'aumento salariale, ti rendi conto che lì sono i sindacati che si sono mobilitati e quindi se lo sono portati anche loro da casa, se vuoi, diciamo. Questo passaggio referendario è un passaggio purtroppo nefasto per quello che riguarda l'organizzazione del lavoro della gig economy, e non c'è poco altro da dire su questo. E avviene poi in virtù della forza degli interessi che hanno sostenuto questo referendum. Dall'altra parte invece quello che riguardava le droghe è ormai una tendenza americana. Ovviamente l'America è un paese molto diverso, con 50 stati con profili molto diversi, però vi segnalo che praticamente tutte le droghe sono state depenalizzate nello stato dell'Oregon. Quindi evidentemente questo significa che in Oregon, che è un paese democratico con alcuni accenti da welfare state europeo, c'è una volontà di gestione anche di questo problema tramite la mano pubblica.
Tutte le droghe, quindi anche l'eroina, insomma, stiamo parlando di qualsiasi tipo di sostanza.
In Oregon hanno depenalizzato tutto. Impressionante, diciamo che no. Però
l'Oregon, che è lo stato di Portland, poi ricordiamolo.
Esatto, che è uno stato molto di sinistra, diciamo. Mm-hmm.
Dove stanno in piazza da 6 mesi praticamente a Portland.
Sì, è un posto molto strano, poi, nel senso che è anche un posto dove c'è una sacca, per questo stanno in piazza, c'è il conflitto, c'erano anche delle sacche di, una delle rare sacche di eredità del Ku Klux Klan nell'ovest del paese, che è una cosa del sud, le storie che avrebbero raccontate, magari quindi qualcuno può fare la storia dei suprematisti dell'Oregon, che sembra quasi un film, però è uno stato tendenzialmente molto progressista.
Ho capito. Ma tutto questo però ci consegna un'immagine di un paese che è sempre più complicato da capire, diciamo, anche per gli addetti ai lavori, insomma, al di là poi di quelli che ogni 4 anni si riscoprono americanisti e si lamentano del fatto che non tutti gli americani vivano a New York o a San Francisco. Poi se ne riscordano per 4 anni e se lo ricordano alle elezioni successive e vabbè, però diciamo anche a voler fare un'analisi un po' più dettagliata c'è da mettersi un po' le mani nei capelli, perché arrivano segnali di ogni tipo, no?
Sì, il paese il paese è in preda ad una tensione fortissima che secondo me può esplodere anche in conflitti locali, come succede, non tali a destabilizzare il sistema, diciamo. Però è in preda una tensione fortissima e, però questa è stata un po' sempre la caratteristica degli Stati Uniti, proprio nella loro dimensione di grande paese estremamente diverso al suo interno, anche di sperimentazione di cose che noi apparentemente non associamo con l'idea di un paese conservatore, no? Che immaginiamo appunto fuori dalle grandi città. Invece ci sono sperimentazioni locali molto interessanti, molte politiche di innovazione vengono dal basso negli Stati Uniti, anche perché dall'alto il sistema istituzionale è sempre più bloccato, proprio perché c'è una polarizzazione che si è vista nel voto veramente violenta, e quindi il sistema istituzionale si è diviso, per cui potrebbe finire adesso che noi avremo un Senato con a guida repubblicana e un presidente democratico, mi sembra ormai sempre più chiaro che Biden andando verso la vittoria, quello, con questo livello di polarizzazione tra le elite e i partiti di conflitto porta ad uno stallo istituzionale, per cui poi in basso succedono cose come quelle che si vedono attraverso i referendum, attraverso le iniziative, le sperimentazioni di comuni, succedono cose, c'è molto di più sotto il cielo, diciamo, di quello che vediamo da qui, in un paese però, ripeto, sempre più polarizzato. Mi permetti di passare un po' una considerazione sul voto, io non mi sarei mai aspettato che Trump aumentasse a questo livello, quindi almeno 6 milioni di voti in più rispetto al 2016, per il tipo di relazione che aveva instaurato con il proprio elettorato mi aspettavo una tenuta, perché ha creato, come dire, un rapporto solido di fiducia, è quasi come dire appunto, ma è una fandom, cioè sono fan dei suoi elettori, con la base repubblicana, ma 6 milioni in più vuol dire che lui ha soprattutto preso voti dove già era forte, quindi veramente stiamo andando in quella direzione che diceva un vecchio strategist democratico, si chiama Sidney Blumenthal, che diceva l'America è un paese ormai che va nella direzione della guerra civile fritta. Abbiamo delle contrapposizioni che sono contrapposizioni di domande di rappresentanza, di trasformazione, di cambiamento, dall'altra di mantenimento di status, di volontà di tenere il più possibile lontano lo Stato a certo tipo di politiche dalla vita dei cittadini, insomma le contrapposizioni sono sempre più dure, con dentro anche delle contraddizioni, però nel senso che per esempio è abbastanza evidente che nel campo trampiano c'è interesse per alcune politiche tra virgolette di sinistra, soprattutto in termini di protezione di welfare, famigerato per i repubblicani, Obama chiede la riforma sanitaria di Obama, in realtà è molto più apprezzato di quello che si pensa dai repubblicani, e allo stesso tempo noi immaginiamo il Partito Democratico, per una serie di motivi, molto più vicino all'idea di regolamentare la diffusione delle armi, poi se vai a vedere come attenzione al Partito Democratico in Montana, in altri stati del genere, sulle armi sono esattamente come i repubblicani, ma non solo perché c'è la lobby delle armi, anche perché lo stesso Sanders, quando si parlava una volta, un po' di anni fa, su fucili, pistole, e guardava come i suoi stessi elettori in Vermont quante armi hanno a casa, quando vanno a caccia, era molto cauto, no? Cioè, certo. Faceva come discorso culturale, come quelle cose che non si possono tanto cambiare. Quindi appunto un paese fortemente polarizzato su posizioni violentemente contrastanti in modo quasi violento, ma anche poi una serie di cose che sembrano in contraddizione.
Senti, questi 7 milioni però in più che sono andati a votare per Trump, dall'altra parte pure lo stesso numero, però era diciamo più immaginabile, e siamo in grado di capire chi siano? Perché poi mi pare che anche 4 anni fa alla fine diciamo l'analisi sociale sia molto molto complicata, no? Si sono dette delle cose, poi si è tornati indietro, insomma non è facilissimo poi capire perché uno vota un personaggio del genere.
Allora io innanzitutto il ragionamento che va fatto è quello che appunto gli elettorati sono composti, soprattutto due gli schieramenti, no? Non è facile quando si dice i latini, i bianchi, gli anziani, generalizziamo troppo facilmente. Quello che si è visto dell'aumento dei voti è un aumento dei voti per Trump nelle zone rurali delle piccole città molto sostenuto. E i democratici al contrario hanno rafforzato la loro presenza nei centri urbani multiculturali, con un certo tipo di classe media, con le minoranze che votano per il Partito Democratico, e anche un allargamento del voto democratico nella cosiddetta suburbia, che una volta era il paradiso dei bianchi che scappavano dalle città, che spesso le città avevano paura perché erano posti violenti, appunto troppo diversi dal punto di vista razziale. Oggi si diversificano le suburbie, perché l'America è un paese sempre più diverso, quindi è sempre meno bianca anche la suburbia, ma nella suburbia c'è un tipo di elettorato più istruito, bianco, che digerisce con più difficoltà Trump e certe posizioni. Quindi sicuramente nell'elettorato trumpiano c'è stato un rafforzamento di questa identità rurale e della provincia, diciamo così, che ha anche una serie di ragioni per avercela con le elite che Trump indica come il nemico. Se avete sentito il discorso di ieri sera di Trump, era proprio il manuale del populista, noi e loro, popolo e le elite, insomma. Ma non è semplicemente questa rivendicazione populista, dentro il voto di Trump c'è anche un voto economicamente molto marcato, cioè Trump è votato comunque dalle fasce di elettorato che hanno la maggiore disponibilità di reddito, ricordiamocelo. Mm-hmm. Cioè i redditi più bassi, se tu dividi il voto da un punto di vista reddituale, le fasce di reddito più basse votano in maggioranza democratico. Ci sono un po' di bianchi, ci sono gli afroamericani, i latinos in quel voto, c'è un interesse, c'è un interesse di classe anche nel voto repubblicano, che però molto spesso è legato anche a un certo tipo di commercio, industria, è quel certo senso un elettorato che noi possiamo anche capire, perché sono gli stessi poi che non vogliono oggi, che si oppongono alla diffusione delle mascherine che coprissero il volto, che dicono prima l'economia, certo, e poi la salute. E l'altra cosa interessante è che con la tergiversazione del marketing elettorale, in alcuni casi Trump è riuscito ad acchiappare un dove serviva, sono marginali ma utili per certi ottenere certi risultati politici, riuscire ad acchiappare un pochino di voto maschile afroamericano, un po' di più il voto latino, nonostante ieri per esempio, insomma, nonostante alcune evidenti espressioni razziste nel suo approccio alla politica, questi segmenti marginali del voto li prende. E ultima cosa, e qui chiudo, dobbiamo renderci conto anche quanto è importante negli Stati Uniti la frattura fra laici secolarizzati e tutti religiosi, che raccolgono una porzione molto ampia del strato bianco, lo fanno gli evangelici. Se tu vai a vedere condensa il voto in alcune tipologie, se tu vedi i bianchi con un basso grado di istruzione, in maggioranza votano Trump, ma non in maggioranza, c'è una maggioranza. Se vedi quando aggiungi i bianchi con un basso grado di istruzione e religiosi, il consenso del Trump schizza in alto. E questa è una cosa che resterà anche oltre Trump, perché è una cosa che riguarda l'organizzazione della società americana, del rapporto tra gruppi religiosi e partito repubblicano.
Ecco, proprio a questo proposito, quindi ci avviamo, diciamo, verso il futuro. Stamane nel fare la rassegna stampa mi ha colpito un intervento sul Corriere della Sera, mi pare Massimo Gaggi, che diceva: vabbè, ma in fondo il Partito Repubblicano sopravvive a Trump, addirittura ci sono delle zone dove il partito vince al Congresso, vince al Senato e Trump perde. Tutto sommato possiamo immaginarci una sostanzialmente pacifico abbandono di Trump dalla scena politica e un ritorno a un passato più tradizionale. E altrove invece le posizioni erano completamente diverse, da Giorgio Ferrari fino allo stratega democratico John Podesta. Tutti concordi nel dire che comunque il trumpismo prosegue, comunque il Partito Repubblicano è ormai un involucro vuoto che è stato roso da Trump e dal suo modo di fare politica, e l'ultranazionalismo e il populismo andranno ancora avanti fino alle prossime elezioni, quando qualcuno prospetta o addirittura un Trump che si ripropone o addirittura o qualcuno della sua famiglia. Ecco, è Gaggi che è troppo ottimista dal suo punto di vista o sono gli altri che sono troppo preoccupati?
Secondo me è ottimista Gaggi, perché allora io non so se ci arriva Trump o la famiglia Trump, tutto noi in 4 anni dovremmo essere certi che Trump non finisce in galera. Adesso non vorrei avere un reso pensiero, come dire, la chiacchiera da bar, però io quando vedo lui che esce dalla Casa Bianca in questo modo, armi pugno praticamente, mi viene il dubbio che stia contattando la buona uscita, magari, come dire, no, sto pensando male, senza avere...
È successo in passato, insomma, non sarebbe una novità, ecco.
Esce, armi un pugno e poi si contratta, diciamo, insomma, Trump ha una situazione economica e giudiziaria preoccupante. Quando tornerà a essere libero cittadino, io fossi lui sarei preoccupato. Quindi prima bisogna vedere se tiene il sistema Trump, diciamo, dal punto di vista economico e di libertà personale. Secondo, però il trumpismo resta, perché in modo molto pragmatico mettetevi nei panni del Partito Repubblicano che deve fare conti col futuro. Sicuramente deve trovare un'idea per allargare la base elettorale, perché il futuro, teoricamente il futuro democratico dell'America dovrebbe favorire il Partito Democratico, paese sempre più diverso, partito che accoglie le diversità dovrebbe crescere. Poi le cose non sono mai così automatiche. Il partito deve inventarsi delle cose, ha visto che con i latinos ci sono delle strade, per esempio, potrebbe essere, come dire, un po' più moderato, trovare una voce femminile, perché l'elettorato femminile è stato perso in modo drammatico da Trump in questi anni. Però io sono lì e vedo che questo mi ha portato a prendere quasi 70 milioni di voti, come faccio a rinunciare? E sicuramente io ho degli eletti al congresso che, trumpizzandosi in questi 4 anni, sono stati rieletti. Quindi ci sarà quella che gli americani non la chiamano così, una dialettica interna al Partito Repubblicano, in cui secondo me ci sarà la detrumpizzazione della famiglia Trump, cioè a un certo punto uscirà di scena, ma i temi, i contenuti sono destinati a restare. E poi Trump non era un marziano, Trump ha estremizzato le scelte di polarizzazione politica del Partito Repubblicano che sono state avviate negli anni 90 da un politico che si chiamava Newt Gingrich, che era l'avversario di Bill Clinton al congresso. E Trump è proprio la classica esempio di chi semina vento raccoglie tempesta. Ha fatto un nuovo stile su un partito basandosi però sull'estremizzazione della cultura che quello stesso partito ha creato. Quindi che vuol dire detrumpizzare il partito? Andiamo a rega, ma quando mai? Cioè, non esiste più, non c'è più quel clima politico, culturale. Qua siamo di fronte a una crisi economica che chiederà un intervento massiccio dello Stato per riportare i paesi occidentali fuori dalle secche, e può tornare il veganismo, non credo proprio. Mi sembra una lettura, come dire, un po' debole, però chi pensa che resta il trumpismo in realtà deve semplicemente fare i conti col fatto del Partito Repubblicano, gli evangelici li ha sposati a partire dalla fine degli anni 70 con Reagan. Quindi è già tutto su quel binario. Mi immagino però una dialettica interessante per chi studia l'America, perché il Partito Repubblicano dovrà inventarsi un'idea per essere un po' diverso da quello che è. Poi i repubblicani sono anche gente pragmatica, Io vi invito a ricordarvi a seguire una figura di questo capo del Senato del Partito Repubblicano, si chiama Mitch McConnell. Ovviamente non ha quella cattiveria raffinata che c'aveva lui, ma quello che assomiglia di più ad Andreotti, cioè sempre tranquillo ma cattivissimo, guardando al risultato. Quello è uno che è riuscito a rendere Trump disciplinato nella scelta dei giudici della Corte Suprema e dei giudici federali in giro per il paese, cioè ha portato a casa una serie di cose che rimangono e sono molto pragmatici. Se il Trump deve essere lasciato, verrà lasciato.
Sì, poi con questa eredità dei giudici che poi in pochi si rendono conto, ma è una insomma cosa fondamentale per il futuro. Poi, insomma, con un giudice della Corte Suprema che è all'età nostra e quindi ha 40 anni ancora di carriera successiva, fa un po' impressione. Mattia, l'ultimissima cosa che volevamo chiederti era di carattere tecnico, perché poi in effetti io non me la ricordavo e mi ha scosso anche a me. Non c'è ancora, non è stato ancora proclamato ovviamente il presidente, e mi stupiva e ci stupiva l'assenza, che di solito negli altri stati normali c'è, di una sorta di commissione elettorale statale pubblica che a un certo punto dice: signore e signori, questi sono i risultati, tot voti, questo ha vinto, questo ha perso. Negli Stati Uniti c'è un'agenzia di stampa,
Non c'è il collegamento al Viminale dei giornali. La cosa funziona in questo modo: che allora, finché uno per capire l'America deve capire, come dire, che cosa vuol dire un vero federalismo. Il vero federalismo negli Stati Uniti è che su tante voci in capitolo solo lo Stato. Quando Trump abbaia contro, per dire, fermiamo tutto, non ha nessun potere per farlo. Non so se avete visto questa dinamica di questi giorni in cui Trump dice queste cose. Poi escono oscuri personaggi, funzionari pubblici dello Stato del Nevada.
È il nostro eroe, quello del Nevada.
Signore Ciccione, proprio, che mette tutti a posto e con la cosa la proietti allo scrutatore nero, non gli cagate. Gli dice: guardate, funziona così, abbiamo avuto un sacco di voti per posta, siamo più lenti, ci rompete le scatole, dobbiamo controllare tutto per bene. Quando abbiamo finito, abbiamo finito. Sabato, domenica, sarà domenica, non ci rompete. E il presidente non può fare nulla, può andare a fare ricorso con i suoi avvocati solo nello Stato per cercare di contare, e per adesso a Trump sta andando male, cioè i giudici locali li rigettano. Mm-hmm. Che succede? Che le regole per votare, il conteggio, è tutto in capo agli Stati. Allora, la dinamica normale che noi vedevamo nel mondo precedente a Trump era che a un certo punto le reti TV chiamano con una proiezione la vittoria nello Stato. E a un certo punto, quando anche i voti non sono contati tutti, si capisce che ha vinto quello, e lo sfidante fa, il perdente ormai da 120 anni ha l'abitudine, la consuetudine di fare il concession speech, cioè dice, se voi vedete il concession speech dei repubblicani, non so, a Obama, c'è una cavalleria che sembra di 100 anni fa, che accetta che l'altro ha vinto. Quando poi sono vicinissimi, come nel caso degli Stati Uniti nel 2000, allora si finisce al tribunale. Ma questo caos deriva dal fatto che il sistema è un sistema completamente frammentato, stato per stato, con regole completamente diverse. Se la Pennsylvania si è data questa regola di contare prima tutti i voti dell'election day del 3 novembre e poi tutti quelli per posta. Altri stati, come la Florida, sono stati molto più efficienti contando le cose prima e mettendo insieme i voti e comunicando subito i dati. Questo casino dipende dal fatto che sono tutte prerogative federali e gli stati se ne infischiano di quello che dice Washington. Al massimo quello che può succedere è che ci sono dei ricorsi locali che poi forse possono arrivare fino alla Corte Suprema, ma possono essere bloccati anche da altri livelli della giustizia federale. Questo è il caos in cui vivono gli Stati Uniti. Questa cosa è riformabile? Io penso di no.
Va bene, secco, ma...
guarda, è purtroppo che l'America, cioè, alcune cose ogni tanto riesco a centralizzarle e farle funzionare un po' meglio, di solito no.
Va benissimo, allora credo che aspetteremo a lungo prima di sentire il discorso dello sconfitto, se così proseguono le cose, dici addirittura mai? Neanche nelle estreme conseguenze, ma no. Comunque sì, ci starebbe nel personaggio che non lo fa, in effetti. Va bene, Mattia, ti ringraziamo moltissimo per riuscire un po' a degrovigliare un po' i dubbi che ci prendono di fronte a questa situazione molto complessa. Ti rilasciamo alle tue dad e a risentirci a prestissimo. Allora.
Ciao.
Un abbraccio.